Intanto ringrazio Alexander per avermi invitato a questa, diciamo, presentazione e per avermi fatto leggere questo libro, perché io comunque ho sempre, diceva anche Salvo, letto relazioni, report sulla criminalità organizzata, però sempre appunto dal punto di vista dello studioso. Invece la cosa, l'aspetto interessante del libro è che tu vedi diciamo, riesce a comprendere bene come si sono evoluti i fatti, diciamo, e poi la cosa interessante di questo libro che sembra, si potrebbe anche fare un film su questo libro, perché attraverso la storia di Ortolani si può ripercorrere la storia d'Italia, dal Dovoro appunto a Falcone, Cosimiro, Provenzano e così via, e si può comprendere anche un pezzo importante di storia, ma si comprende proprio dal punto di vista di il contrasto sul territorio alle organizzazioni criminali. Quindi diciamo, mi ha fatto vedere un aspetto della materia che onestamente conoscevo poco, conosco molto più i numeri di quello che è realmente avvenuto almeno fino al 2005, quindi che racconta la storia. Io, diciamo, proprio perché faccio questo mestiere, vi accenno a cosa è avvenuto dopo il 2005, quando avviene l'arresto di Provenzano, come si è evoluta l'organizzazione criminale, che, diciamo, si è evoluta seguendo quella che è stata l'evoluzione più o meno economica e sociale di questo paese. Cosa è avvenuto naturalmente nella storia italiana dal 2007 al 2008 in poi? Diciamo, c'è stata la crisi finanziaria, il paese si è impoverito, il divario tra nord e sud è aumentato, il sud è sempre più povero, probabilmente ancora più povero, le distanze sono ancora più elevate rispetto agli anni 80. E quindi anche l'organizzazione criminale si è adattata a un nuovo contesto. Come si è adattata? Ovviamente ha allargato i propri interessi nelle aree critiche del paese. Diciamo, se si vanno a vedere i dati sugli scioglimenti dei comuni, in Italia la maggior parte dei comuni sciolti non sono per assunto, ma sono al nord, tranne il caso calabrese, diciamo, che si mantiene sempre su altri livelli. La maggior parte dei comuni sciolti sono al nord e non per assunto. E questo perché naturalmente gli interessi criminali si sono spostati nelle aree ricche. Sia perché sono spostati? Sia perché appunto lì è un territorio di investimento molto più profittevole rispetto al sud. Quindi le ingenti risorse sviluppate tramite il traffico degli stupefacenti vengono investite nei territori ricchi, quindi diciamo là c'è un maggior possibilità di investimento in economia legale e investono lì. Naturalmente questo tipo di economia legale creata con i capitali delle organizzazioni mafiose è un'economia legale che dal punto di vista del mercato sta meglio sul mercato, cioè è più competitiva, ha meno difficoltà normalmente a trovare i capitali, ha più facilità a eliminare i concorrenti dal mercato, e quindi sono quelle, diciamo, che esistono pure meglio durante la crisi. E peraltro viene incontro questo tipo di nuova criminalità organizzata, viene cercata dalle imprese legali durante la crisi, sia perché durante la crisi le imprese, soprattutto nei primi anni, hanno avuto difficoltà a trovare liquidità, e quindi diciamo le organizzazioni criminali sono organizzazioni, diciamo, che hanno la facilità ad avere denaro liquido, e quindi le imprese legali hanno cercato direttamente le organizzazioni criminali per la liquidità, ma le imprese legali del nord, anche quelle ricche, anche quelle che comunque non hanno i premi di legalità, le hanno cercate perché al nord le organizzazioni criminali risolvono determinati problemi alle grandi imprese, come per esempio è stato tutto il caso dello smaltimento dei rifiuti. E quindi se al nord l'organizzazione criminale ha allargato i loro interessi, ormai diciamo, molte attività economiche dell'organizzazione criminale italiana, tranche, ma soprattutto si svolgono nel centro nord. Al sud ha mantenuto ancora fortemente il controllo del territorio, cioè nonostante vero business non vedo la vita qui, il controllo del territorio avviene ancora qui. Perché? Allora, avviene sempre con le solite modalità, estorsioni, però estorsioni, come ormai dichiarato in tutte le relazioni dell'antimafia, estorsioni sempre meno esose, cioè comunque rapportate a quello che è la crisi. Cioè, dal 2008 ad oggi i compensi richiesti, cioè, il sostegno richiesti ai vari commercianti sono sempre più bassi. E lo si fa naturalmente per manifestare la presenza, non più per avere un ritorno dal punto di vista economico. Ma se questo appunto delle estorsioni è un segnale appunto della presenza, l'altro aspetto importante è che al sud il business delle comunità si continua a fare in un duplice modo. Da una parte, appunto, controllando il territorio, utilizzando come posto di arrivo di stupefacenti che poi vengono distribuiti in tutta Italia, in tutta Europa, e armi, ma soprattutto cercando di mantenere comunque il consenso sociale e il business degli stupefacenti, più al sud che essere uno strumento per drenare capitali. È uno strumento per acquisire consenso territoriale, perché tutte le organizzazioni criminali del mezzogiorno sanno perfettamente che se non ci fosse il consenso di parte della popolazione non potrebbero sopravvivere. E il consenso lo ottengono con lo spaccio dei stupefacenti, perché è lo strumento che permette al giovane di periferia, senza strumenti culturali, senza prospettive, è guardato facile tramite lo spaccio dei stupefacenti. E quindi, diciamo, questo è ancora l'elemento che comunque mantiene forte la presenza delle organizzazioni criminali al sud. Come diceva Ortolani nel suo libro, ha imparato che le organizzazioni umane seguono un percorso sempre uguale, che le porta a deteriorarsi e crollare e ad essere suppiantate dalle altre. Io, diciamo, condivido questa teologia anche con Falconi in altra forma, condivido appunto che comunque, come tutte le vicende umane, anche la mafia, le organizzazioni criminali hanno un inizio e una fine. Però, diciamo, visto che lo dicevo da tanto tempo, quali sono gli strumenti che si potrebbero utilizzare con la mafia attuale, con le organizzazioni criminali attuali, per accelerarne la fine? Prima questione, agire sul contesto, lo diceva anche sempre nel libro Ortolani, come sono importanti i contesti dove nascono i criminali. Cioè, nessuno nasce criminale, lo diventa naturalmente in un contesto dove, diciamo, l'unica possibilità, tra virgolette, di uscire è quella di diventare un criminale. E sono appunto contesti, quelli delle periferie del sud, dove si produce in continuazione il fenomeno mafioso. Cioè, l'aspetto da tenere in considerazione, non bastano le morti, noi viene date di aperti, ne vediamo ormai da 30 anni, ma avremo sempre organizzazioni criminali forti e sempre ovviamente anche più spietate se non hanno già in tutto un testo. E come si può agire sul contesto? Si può agire fondamentalmente partendo dalla scuola. Un bambino che nasce al sud e un bambino che nasce al nord, già da quando compie 3 anni, hanno una vita totalmente differente. Il bambino al nord a 3 anni va alla scuola materna, poi va all'asilo e da 6 anni passa i 3/4 della sua giornata dentro la scuola, formandosi e facendo attività laboratoriali. Al sud, se va a scuola, se comincia ad andare a scuola, ci va 6 anni, a 6 anni non va a scuola. E si fa soltanto quelle 4-5 ore, dopodiché tutto il resto della giornata la passa dentro la famiglia, acquisendo i valori, i comportamenti e tutto quello che vede del quartiere, della famiglia dove si trova. E questo che riproduce il fenomeno criminale. Non è un caso che il tempo pieno in Sicilia, diciamo, le scuole che utilizzano il tempo pieno sono il 15% delle scuole elementari, in Lombardia l'85%. E quindi finché non si agisce su questo elemento è difficile che noi impediremo di ridurre il fenomeno mafioso al sud. Il secondo elemento è che senza dubbio in un territorio povero la criminalità organizzata avrà sempre strumenti per attrarre il consenso e per ridurre appunto le organizzazioni. E quindi l'altro elemento sul quale tutto il sistema politico dovrebbe impegnarsi è investire sul Mezzogiorno, creare occupazione legale, perché se non c'è occupazione legale si crea comunque occupazione illegale. Il terzo elemento, questo diciamo è una mia considerazione personale, ormai diciamo tratto da altri su varie riviste, se noi vogliamo in qualche modo adesso contrastare efficacemente l'organizzazione criminale, che appunto non utilizza gli strumenti e le forme utilizzate nella lotta armata, il contrasto efficace lo fai tagliando i dive. E come tagli i dive dell'organizzazione criminale? Qual è il business principale? Il traffico di stupefacenti. L'unico modo che tu hai per appunto di interrompere il flusso di liquidità continuo delle organizzazioni criminali e limitare il loro traffico di stupefacenti. E lo strumento che diciamo è stato utilizzato un po' in tutti i paesi, che già appunto utilizza lo Stato di Carica, che utilizzano già 10 stati degli Stati Uniti e 33 diciamo lo utilizzano soltanto per gli esposi medici, e la legalizzazione delle droghe leggere. Questo è lo strumento principale per limitare fortemente la legalità dell'organizzazione criminale. In questo modo si riuscirebbe tranquillamente a poter diciamo, creare un mercato legale, tenendo in considerazione che già adesso l'economia, diciamo, gli studi economici, anche il PIL stesso italiano, dentro il PIL italiano, dentro il PIL europeo, già la componente del mercato degli stupefacenti entra come componente del PIL, perché già adesso nel mercato, come il mercato della prostituzione, sono considerati mercati a tutti gli effetti, dove c'è una domanda e un'offerta consensuale. Se noi riuscissimo a togliere questi mercati dalle mani delle organizzazioni criminali e riuscissero quelle risorse a togliere alle organizzazioni e utilizzare per l'economia legale, noi riusciremo da una parte a contrastare efficacemente la questione e dall'altra parte a creare un'occupazione legale. Cioè, negli Stati Uniti le tasse, i proventi, i tributi, diciamo, di questo nuovo sistema di regolamentazione legale del commercio delle droghe leggere, da cannabis, di seduti sui derivati, e diciamo sono molto consistenti, quindi ci sarebbe un forte risparmio per lo Stato e la creazione di leggi legali. Concludo appunto con due considerazioni che diciamo secondo me emergono chiaramente dal libro. Prima appunto che sicuramente per contrastare le organizzazioni criminali è molto importante la componente umana, lo diceva sempre Ortolani nei suoi racconti, diciamo che è la componente umana che fa fare qualche errore, che scappa, della componente umana che diciamo se il Falcone non fosse stato, come descrive il signor Ortolani, molto capace sia nella sintesi quando ascoltava Maria Mannoia, sia nella grande attenzione particolare, probabilmente non sarebbe riuscito a fare le inchieste così importanti. Quindi diciamo la componente umana nel contrasto alla criminalità ha una grande importanza, ma sono importanti anche i contesti dove avvengono le azioni, dove si formano i criminali. Quindi se noi riusciamo in qualche modo, oltre a contrastare dal punto di vista delle forze dell'ordine e dell'organizzazione criminale, ad agire efficacemente sui contesti, probabilmente riusciremo anche a sconfiggere questo fenomeno umano della mafia, probabilmente impediremo che se ne formi un altro.